24 mattino.
Giovedì 9 gennaio, le 8, 15 minuti e 30 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a te, agli ascoltatori. E comincio oggi da un giornale italiano, L'Avvenire, perché Cecilia Sala è una e 449 sono stati i bambini ucraini restituiti grazie alla mediazione del cardinale Zuppi e restituiti all'Ucraina dai russi che li avevano rapiti. Ricordi tutta la questione, 2 anni fa la analizzammo quasi giorno per giorno. E all'inizio questa missione del cardinale Zuppi la prendemmo un po' sotto gamba, come a dire, vabbè, insomma,
e anche un po' per i fondelli, e anche un po' per i fondelli, va detto.
E anche un po' per i fondelli, e sbagliavamo. Per fortuna c'è stato un giornalista di Avvenire nello scavo che ci ha creduto fin dall'inizio, l'ha seguita, credo, questi bambini uno per uno. Insomma, ricordo articoli molto dettagliati, non solo suoi, per carità, su Avvenire, ma Avvenire, che è il giornale della Conferenza Episcopale, quindi è ovvio che segua le attività del cardinale Zuppi in modo particolare, insomma, segnala che nel 2024, solo nel 2024, sono stati restituiti 449 bambini. Ed è una cosa che mi commuove non meno di quanto mi commuove il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Seconda notizia della giornata, poi arriveremo anche alla liberazione di Cecilia Sala, è che Biden, questo ancora non c'è sui giornali italiani, poveretto, sta finendo la sua presidenza nel modo più triste. Dovrà rinunciare, anzi ha già rinunciato, l'ha annunciato stanotte, al viaggio a Roma, dove avrebbe dovuto incontrare, oltre alle autorità, anche il Papa. Biden è cattolico, è stato costretto a cancellarlo perché gli incendi in California, di cui abbiamo parlato ieri, oggi di nuovo da comprare o prendere il Los Angeles Times per le conseguenze, è una cosa davvero impressionante. E fra i funerali di Carter e gli incendi in California, insomma, alla fine questo benedetto viaggio non è riuscito a compierlo. Però c'è una notizia data tra le righe di questi articoli, io l'ho letta proprio sul Los Angeles Times, che ha deciso di non rimuovere Tahrir al-Sham, che è il partito post-qaedista che ha preso il potere in Siria, dalla lista nera dei terroristi. È una cosa che ha un suo rilievo, perché tutti i grandi responsabili europei stanno affrettandosi ad andare in Siria e dire no, adesso è buono, si veste come un borghese, si è tagliato la barba, in fondo si può trattare. L'Europa è sempre pronta a correre quando c'è da trattare, in tutti i sensi. L'Europa è la prima, e invece Biden ha preso questa decisione che è più prudente e che avrà un suo rilievo, nel senso che quelli continuano a essere trattati come terroristi. E poi anche i giornali stranieri ovviamente si occupano del caso Sala in maniera diversa da quella enfatica, a volte un po' provinciale, con cui se ne occupano i giornali italiani. È da segnalare, secondo me, un articolo del Wall Street Journal che approfondisce il tema della vulnerabilità degli europei e di tutte le missioni, non solo quelle giornalistiche, in questi paesi. È un articolo cui sottinteso, la cui sottotrama è un editoriale, la cui sottotrama è: guardate che siamo in guerra e quindi non, insomma, abbiate prudenza nell'avventurarvi in questi paesi. Tutti danno per scontato anche il Boston Globe, dove perché ho letto il Boston Globe, perché a Boston è detenuto il complice di Abedini. Tutti danno per scontato che Abedini sarà rimesso in libertà o comunque non riconsegnato agli Stati Uniti, con quello che il Wall Street Journal definisce un opportuno ritardo, cioè che per il modo da non farlo proprio apparire direttamente connesso al caso Sala. Il Tehran Times, cioè il giornale Tehran, lo dà come un fatto scontato il rilascio di Abedini. E devo dire che lo spazio dato a questo episodio e ai significati, che alle conseguenze che questo episodio può avere nella politica internazionale, nello snodo fra Europa, Stati Uniti e mondo islamico nel suo complesso. Sì, l'Iran non è un paese arabo, ma insomma diciamo è un paese islamico, è attento, da parte di tutti c'è una sottolineatura molto molto evidente del ruolo di primo piano giocato da Giorgia Meloni.
No, no, così bravissima. Ci arriviamo. E guarda, io guardo ogni tanto, Paolo, io oggi è una mattinata nella quale con gli ascoltatori ho qualche problema, e soprattutto alcuni. Grazie per aver voluto scientificamente mettere in secondo piano la notizia della liberazione di Cecilia Sala in modo da sminuire il successo di Meloni. Ma io, guarda, veramente, vabbè, scusami, son cose tra me e loro. Non
beh,
ti
ma
preoccupare.
Guarda, però noi lo dobbiamo dire, sbagliano gli ascoltatori, nel senso che tutta l'opposizione, a me questo ieri mi ha dato soddisfazione, senza nessuna stecca, tutta l'opposizione l'ha messo ben in chiaro. C'è un articolo, l'hai già segnalato tu, ma lo voglio risegnalare anch'io, di Antonio Padellaro su Il Fatto Quotidiano, molto esplicito in questo senso, che dice: oh, ragazzi, bisogna, quando il governo ha successo, bisogna riconoscerlo, perché questo dà più valore poi quando lo critichi, no? Se tu tratti tutto come se fosse il caso Boccia o Gianbruno, e metti tutto nello stesso calderone. E da questo punto di vista voglio fare i complimenti a Romano Prodi, perché Romano Prodi, nella presentazione romana del suo libro che ha scritto con Massimo Giannini, un gran bel libro, era stato molto sprezzante nei confronti della Meloni, trattandola come un cagnolino obbediente. Loro obbediscono, l'America decide, sono dei poveracci che obbediscono. Invece ieri sera si è presentato dalla Gruber e ha, senza dire ritratto questo giudizio, ma ha fatto una considerazione, non so come dire, più ampia, e l'ha promossa da cagnolino a cavallo di Troia, nel senso che ha detto che può rappresentare un cavallo di Troia degli Stati Uniti in Europa, no? In evidente in Europa, no, un disegno però di...
Sì, nemmeno quello è un complimento propriamente, però vabbè.
No, però da cagnolino a cavallo io preferisco cavallo. Sì, a me, se mi dicono cagnolino a cavallo, la prossima volta elefante, il mammut, il gigante, insomma, cagnolino a cavallo è comunque una crescita. E appunto l'opposizione si è mossa senza stecche, senza mettersi lì a dire. L'unico, se vuoi, proprio alla ricerca di dettagli, è Carlo Calenda, che giustamente ha rimproverato a Renzi di essere stato un po' avventuroso, ha detto che ha fatto delle polemiche surreali in questi giorni. Dico giustamente, però non era il giorno giusto, secondo me avrebbe dovuto rimandare questa cosa di... Sì. E poi è possibile che ogni giorno deve regolare un conto con Renzi? Lascia perdere, che, cioè, c'è tutto, si sposta il mondo e quello lì sta attento a dire che Renzi però avrebbe fatto meglio a dire. E un altro rimprovero, scusatemi, senza ergermi a giudice, lo faccio ad alcuni giornali di destra, soprattutto Libero e Il Giornale, che infilzano impietosamente i giudizi che Michele Santoro, Corrado Augias diedero da Floris la sera mentre Cecilia Sala stava per essere liberata. Santoro disse che e l'articolo è di Alessandro Gonzato sul Libero, che era una fan, un concerto degli U2, cioè trattarono questo viaggio, Augias disse che era un viaggio inutile, una faticaccia, una stupidaggine, insomma trattarono questo viaggio con un'aria di più arrabbiato Santoro, più altezzoso Augias, trattarono questo viaggio come una cosa da una poveretta che era andato lì a fare un atto da cortigiana. Così come vedo oggi ci sono delle cose un po' inutili, c'è un piccolo sfottò così tra le righe di Tajani, come uno così che oltre a poter vantare un rapporto col padre di Cecilia Sala come vicino di casa da 12 anni, questa storia che è vicino di casa potrebbero anche abbandonarla, insomma non è determinante agli effetti della cosa, ma sarebbe stato accantonato. Le polemiche di quei giornali che ti ho detto sul giornale la fa Domenico Ferrara sono anche contro Concita De Gregorio, che aveva annunciato sempre, credo in una trasmissione televisiva, che se avessero impiegato la Belloni, allora se l'avessero coinvolta, la Belloni si è dimessa. Ora, adesso, in questi giorni del caso Sala, non si può parlare, ma la Belloni in realtà aveva annunciato a Giorgio Meloni la propria intenzione di dimettersi già un mese fa, cioè prima che Cecilia Sala decidesse di partire. Poi la lettera l'ha consegnata negli ultimi giorni, ma che non fosse coinvolta era una cosa normale, cioè è da tempo che aveva annunciato. E quindi questa cosa di tirare in mezzo la Belloni, che ripeto è stata un'organizzatrice dei servizi segreti esemplare, però in questa cosa non ha avuto parte, ma giustamente, perché se n'era, aveva annunciato l'intenzione di andarsene. Segnalerei anche come cose minore, minore apparentemente, il ruolo che ha avuto questa ambasciatrice in Iran, Paola Amadei, che è stata promossa sul campo. Lei è un'ambasciatrice 61enne, quindi insomma in là nella carriera, era stata prima in Oman e Bahrain, però evidentemente se l'hanno promossa la sera stessa vuol dire che è stata particolarmente, cioè per esempio non so, l'ambasciatore, non mi sembra che quando ci fu il caso Salis l'ambasciatore in Ungheria fu promosso, no? Seduta stante, quindi questa promozione un significato ce l'ha. Ma direi tutto sommato la storia si è chiusa con un successo strepitoso di Giorgia Meloni e la felicità di tutti per il ritorno di Cecilia Sala. Raramente una vicenda è stata condotta in maniera così rapida, pulita e, insomma, tutto
efficace,
è andato benissimo ed efficace. Però io non voglio parlare solo di questo, perché ma di qualcosa che è collegato a questo. Ieri Crosetto ha fatto una difesa di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, dicendo una cosa che mi è parsa molto sensata. Noi dobbiamo Elon Musk è chiaramente uno genialoide, no? Una persona capace che ha messo su un sistema che rende più rapide le connessioni. Dobbiamo riuscire a separare. È ovvio che c'è una connessione fra le idee politiche di Musk, che tra l'altro cambiano, perché 4 anni fa, me lo ricordo, che era un campione democratico, certo, che appoggiava i democratici, quindi che ne sappiamo noi, da quello che è il contenuto tecnico scientifico di una cosa. Ha un significato politico anch'esso, ma lì la questione è in grado l'Europa di produrre un'alternativa a questo di uguale, ne abbiamo già parlato ieri, uguale rapidità ed efficacia? Se è in grado, possiamo scegliere. Ma se ci troviamo in una situazione in cui quella è una scelta che ci consente di ottenere il risultato in tempi rapidissimi, a meno che non troviamo che sotto sotto c'è il trucco, sì, che quindi ci costa di più, ci mette nelle mani dei cinesi, non lo so, sì, qualsiasi cosa, però ci troviamo in una situazione. Insomma, l'argomentazione di Crosetto mi è sembrata molto solida, efficace. Solida. Un'ultima cosa, sì, scusami, perché non posso lasciarti se non parlando. Oggi si decide di questo famoso terzo mandato. Il, sì, terzo mandato è quello che consentirebbe a Luca Zaia, governatore del Veneto, Vincenzo De Luca della Campania e Massimiliano Fredica, presto governatore del Friuli Venezia Giulia, di ripresentarsi e ricandidarsi. E anche forse Fontana, cioè si presentano tutti. Sì. Allora, finché sono quelli di destra, vabbè, lasciamo perdere, nel senso che lì poi si inserisce in delle polemiche interne della, sì, Lega, cosa farà Zaia, cosa no. Ma mi infastidisce un po' il tono che viene preso nei confronti di Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca sicuramente è una personalità politica di notevolissimo livello. Sì. Allora, vedevo oggi in un articolo di Niccolò Caratelli sulla Stampa che degli anonimi, tra l'altro, parlamentari del Partito Democratico dicevano: sarà l'ultimo dei moicani, gli faremo fare la fine di Assad. Ma insomma, capisco. Sì, la fine di Assad, hanno detto, è anonimo.
Beh, però
ma
il paragone, il paragone, De Luca come Assad, sostanzialmente.
Sì.
C'è qualcuno dall'altra parte del metro che dice: beh, però. No, dai, su, no, dai, non è vero.
No, tu ti diverti su De Luca come Assad. Ma io, certo, lo trovo invece una cosa. Cioè, non potete decidere le cose. Tra l'altro, le regioni e i sindaci siamo tutti d'accordo a dire che esprimono delle classi dirigenti migliori, selezionano, ecco, mettiamolo, sì, così, delle classi dirigenti migliori di quelle che si selezionano a livello nazionale. Ora, di prendere delle decisioni, di non dargli il terzo mandato solo per metterli fuori gioco, a me sembra. E guarda, te lo dirò, sì, allargo il discorso al CONI, sì, dove c'è una questione di terzo mandato, quarto, non mi ricordo, per Giovanni Malagò. Ma secondo me questa storia dei mandati, tra l'altro confusissima, perché non so, nel mondo dello sport, in alcune, sì,
sempre,
federazioni,
sempre che non diventino mandati come i mandati di Putin o Lukashenko, diciamo, che durano.
Quelli durano, hai visto
il popolo come li vota? Stanno ancora al 97%.
Ma quali votano in elezioni regolari?
Sì,
non sono elezioni truccate. Cioè, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Fedriga e Sala è stato il caso più clamoroso, perché, sì, è stato uno torturato, perché la parola giusta è torturato, durante la vicenda del Covid, nonostante la sanità in Lombardia, lasciamola dire a me che l'ho sperimentata,
Fontana,
sia la migliore del mondo.
Fontana, hai detto Sala, sì, hai detto Sala.
Mi sta sbagliando pure Sala, se, però facevo confusione con Cecilia Sala, non alludevo al sindaco di Milano.
Sì. E poi ne è uscito completamente, no, Fontano, quasi completamente.
È stato rieletto anche trionfalmente, cioè vengono eletti in libere elezioni, non come quelle di Putin. E quindi che farà la fine di Assad? Ma la farete voi la fine di Assad?
No, mi sembra giusto.
Voi di fare
un Paolo Mieli pro terzo mandato, e vedrete che ci torneremo a parlarne. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani, che è venerdì, tra l'altro. Guarda, settimana corta.
E poi che fai sabato e domenica?
Niente,
perché questa è la settimana.
Mi riposo, sto sdraiato, gioco a tennis, faccio cose di questo genere. Sì, no, anzi no, a tennis non mi sono fatto male.
Maledetto.
Vabbè, ciao Paolo, a domani, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
24 mattino.
Una serie di casi di cronaca hanno riacceso l'attenzione su Milano. A dire il vero, non solamente Milano, sono problemi che affrontano tutte le grandi città, e non solo le grandi città, a dire il vero. In queste ore ovviamente i giornali, le pagine dei giornali sono piene dei dettagli dell'inchiesta sulla morte lo scorso 24 novembre di Rami El Gam, il ragazzo di origine egiziana a Milano, dopo un inseguimento dei carabinieri. Ricorderete gli scontri successivi che sono stati nella zona di Piazza Corvetto, i fatti di Capodanno in Duomo, dove una studentessa di Liegi ha raccontato di essere stata circondata da una trentina di uomini, anche là si sta indagando palpeggiata, toccata. Casi anche piccoli, relativamente piccoli, il 4 gennaio scorso, intorno alla stazione centrale, tra le 7.45 e le 8.15, due persone hanno commesso 4 rapine ai danni di altrettante vittime, con percosse, minacce, taglierini e via dicendo. Il tema della sicurezza urbana è centrale. Ci torna oggi anche un altro sindaco di una grande città, lo fa il sindaco Stefano Lorusso di Torino, che dice, insomma, anche noi di sinistra pensavamo che questa cosa fosse smarcata, però anche noi di sinistra dobbiamo pensarci. Buongiorno a Franco Gabrielli, ex capo della polizia e consulente del sindaco di Milano per la sicurezza. Buongiorno, eccoci qua, benvenuto.
Senta, a lei.
Come legge questa fase della città e in generale della sicurezza urbana, anche da ex capo della polizia?
Ma guardi, mi viene da dire nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che se avessimo un briciolo di memoria avremmo la possibilità di verificare come certe vicende sono cicliche. Purtroppo molto spesso le cose si evidenziano nelle loro fasi acute, quando invece purtroppo esiste una situazione che è anche abbastanza ordinaria e che non sempre acquisisce il valore di notizia. Mi fa un po' sorridere che si facciano considerazioni del tipo dobbiamo anche noi porci la questione della sicurezza, anche perché per mestiere, per convinzione, per esperienza professionale ho sempre immaginato che la sicurezza fosse un bene comune, fosse un diritto imprescindibile, e se mi posso esprimere in maniera quasi iperbolica, sono le persone più deboli che in qualche modo hanno una maggiore esigenza di una situazione di sicurezza. Quindi ben vengano tutti quelli che riscoprono oggi che la sicurezza non è qualche cosa che appartiene a una parte politica, per un verso, e dall'altro anche che la si smetta di brandire la sicurezza in maniera, o meglio nella sua espressione più securitaria, più muscolare, come un elemento identitario. Credo che sia arrivato il tempo, forse, che questi temi debbano essere affrontati insieme, uscendo fuori da logiche noi siamo più, come dire, sensibili e voi lo siete di meno. Peraltro mi passi anche un paradosso, avendo vissuto 38 anni nel mondo della sicurezza, nelle sue molteplici espressioni, che ad esempio esponenti del centrodestra a Milano sottolineo gli aspetti di mancanza di sicurezza della città quando ormai da oltre 2 anni governano e da oltre 2 anni hanno la titolarità del Ministero dell'Interno, che per indicazione costituzionale, l'articolo 117 della nostra Costituzione è molto chiara, perché la sicurezza e l'ordine pubblico sono materie di competenza esclusiva statuale.
Senta, andiamo a uno dei cuori del problema, in realtà ne ha più di uno, non è come un corpo umano, ne ha più di uno. Uno di questi è: c'è un problema con la popolazione immigrata di Milano, c'è un problema con la popolazione degli immigrati di seconda generazione, che immigrati non sono più, sono sostanzialmente gli italiani figli di immigrati, c'è un problema di questo tipo?
Sì, anche qui credo che bisogna finirla con atteggiamenti buonisti per un verso, cattivisti per l'altro. Io, tra virgolette, denuncio da molto tempo come in questo paese non si sia mai affrontato seriamente il tema dell'integrazione. E quello che stiamo avvenendo, le vicende di Piazza Corvetto, dal mio punto di vista sono solo, come dire, acqua fresca rispetto a situazioni che noi saremo costretti a vivere in futuro se non si metterà mano a politiche serie, strutturate di integrazione. Perché vede, c'è questo tasto sull'immigrazione clandestina, che è un elemento, è un dato che secondo me va posto in evidenza, ma qui il problema non è solo l'immigrazione clandestina, qui è anche il problema di persone che vengono nel nostro paese e che hanno titolo a starci, perché sono regolarmente soggiornanti, ma vivono una condizione di marginalità e di esclusione che poi li spinge verso una deriva che è una deriva di illegalità, di antagonismo nei confronti della nostra società. E questo, guardi, dal mio punto di vista, preoccupa non solo le grandi città, preoccupa l'intero territorio nazionale.
Sì, peraltro, mi scusi, però, se permette, qua mi sembra che il tema si stia concentrando non tanto e non solo sugli irregolari, ma su persone che sono regolarmente nel nostro paese.
Esattamente. Ma infatti, quando io parlo di integrazione, perché vedi, negli ultimi anni c'è stata una polarizzazione sul tema degli sbarchi, no? Che è un problema, perché è un problema, anche se vorrei dire che, ad esempio, questo governo, che si è legittimamente presentato all'opinione pubblica nazionale conseguendo un risultato maggioritario nel paese, con il fatto che avrebbe bloccato questo tipo di fenomeno, da quando si sono insediati 245.000 persone sono sbarcate sulle nostre coste. Ma anche qui, guardi, è un falso problema. Chi ha un briciolo di conoscenza di questi fenomeni sa che gli sbarchi sono una parte del fenomeno dell'immigrazione clandestina, perché il grosso dell'immigrazione clandestina sono gli overstayers, cioè sono le persone che arrivano regolarmente e che illegalmente continuano a permanere sul territorio. Quindi c'è un problema, come dire, di flussi, di gestione dei flussi, c'è un problema di rimpatri, perché anche qui i rimpatri, che prima, quando c'erano altri governi, venivano giustamente stigmatizzati come dati particolarmente asfittici, 23-24, se i dati non sono fallaci, raggiungiamo insieme tra il 23 e il 24 poco meno di 7-8 mila rimpatri, a fronte di centinaia di migliaia di persone che arrivano. Quindi, se noi non affrontiamo il tema dell'immigrazione in maniera complessiva, e cioè gestione dei flussi, rimpatri, perché io appartengo alla categoria di chi sostiene che chi non sta, non deve stare, o addirittura pone in essere comportamenti illegali e criminali nel nostro paese, non ci deve stare. Ma il tema dell'integrazione è un tema che secondo me è prioritario rispetto a tutti gli altri due.
Servono più uomini delle forze dell'ordine a Milano, Gabrielli?
Serve un maggiore coordinamento, guardi. Anche qui noi siamo un paese che ha un numero importante di forze dell'ordine, anche qui lo vado sostenendo da tempo. La legge 121 del 1981, che è quella che regola l'amministrazione della pubblica sicurezza nel nostro paese, è una legge, ahimè, non sempre attuata nella sua completezza.
Ma Piantedosi sta lavorando bene o male?
Ma il ministro Piantedosi sta lavorando, essendo un grande esperto. Io ovviamente non condivido molte delle scelte che hanno un'impronta eccessivamente sicuritaria, come questa proliferazione di reati, di inasprimenti di pene, peraltro in un sistema nel quale ormai siamo, dire che siamo al collasso è dire poco. Noi abbiamo oltre 61.000 detenuti per 50.000 posti, 90.000 persone che sono in pena alternativa, 90.000 persone che sono in attesa, hanno la pena sospesa, quindi voglio dire, che dobbiamo inasprire di più? Per cui da questo punto di vista non mi sento proprio in grande sintonia. Per il resto è ovvio, è un professionista, conosce il mestiere e credo che sia meglio di tanti altri.
Senta, un'ultima domanda quasi tecnica, se vuole, perché è una domanda che ci hanno posto molto gli ascoltatori questa mattina. In queste ore, naturalmente, su tutte le pagine dei giornali, la vicenda dell'inchiesta sui carabinieri per la morte di Rami El Gam. Non entrerò nel dettaglio perché è chiaro che c'è un'inchiesta aperta, però molti ci hanno fatto una domanda su, se consente l'utilizzo del termine militare, sulle regole di ingaggio in caso di un inseguimento di questo genere, e cioè un'azione di quel genere, come si deve comportare, come si devono comportare le forze dell'ordine in un'azione di quel genere?
Ma guardi, è sempre facile fare il professore del giorno dopo, no? Anche perché poi bisogna trovarsi in determinate situazioni. È ovvio che quello non è sicuramente la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, anche perché c'è pur sempre una targa, c'è pur sempre un veicolo, e esiste un principio fondamentale, che è quello della proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per conseguire un determinato risultato. Allora io posso addirittura utilizzare un'arma se è in pericolo una vita, ma se il tema è soltanto fermare una persona perché sta scappando, non posso metterla in una condizione a sua volta di pericolo. Questo credo che sia un elementare principio di civiltà giuridica. Detto questo, però, anche qui noto, come al solito, le curve da stadio. Da un lato una eccessiva criminalizzazione degli operatori delle forze dell'ordine. Vorrei ricordare che queste immagini sono state fornite dall'arma, quindi a dimostrazione, secondo me, del fatto che i cittadini debbono essere consapevoli che le nostre forze di polizia sono fondamentalmente delle forze di polizia sane. Poi, se ci sono dei comportamenti errati, se ci sono comportamenti che in qualche modo debbono essere non solo stigmatizzati, ma anche, laddove integrano fattispecie di reati, perseguite, questo è un altro discorso. Però anche lì non ci dividiamo sempre fra chi fa la difesa a prescindere, che ad esempio dal mio punto di vista è un atteggiamento pericoloso, perché la difesa a prescindere introduce un elemento di senso di impunità, e dall'altra l'accusa a prescindere, cioè la criminalizzazione a prescindere, il fatto che le forze di polizia siano sempre o debbano essere sempre sul banco degli imputati.
Grazie Franco Gabrielli, consulente del sindaco di Milano per la sicurezza ed ex capo della polizia, per essere stato con noi. Una pausa e poi ci ritroviamo subito dopo e torniamo alla liberazione di Cecilia Sala.
24 mattino.
Buongiorno a Pegam Shirpur, che torna da noi, attivista, scrittrice iraniana, ha scritto tra l'altro il suo primo romanzo che si intitola La notte sopra Teheran per Garzanti, una storia che racconta la sua storia personale, arrivata in Italia quando aveva 9 anni. Buongiorno e bentornata, eccoci qua.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Allora, cosa rappresenta, oltre che una gioia naturalmente, la liberazione di Cecilia Sala?
Fammi rimarcare, se posso, proprio una gioia, perché appunto insomma, il grande lavoro che è stato fatto di diplomazia è stato davvero eccellente, in tempi record, insomma, la nostra connazionale è tornata, e soprattutto il suo grande lavoro di raccontare le storie, quelle che proprio danno fastidio, no? che insomma possono, speriamo, insomma, tornare ad ascoltare. E poi soprattutto però abbiamo visto anche questo lato, no? Abbiamo conosciuto ancora di più da vicino quello che il regime della Repubblica Islamica fa, che appunto accusa senza prove, senza poter anche controbattere, però fa vedere appunto questo lato che ovviamente noi come iraniani denunciamo da anni, ma che forse qui si sta ancora di più rendendo tangibile, perché tutto quello che lei ha passato, anche peggio, insomma, lo passano gli iraniani, lo passano quelli con la doppia cittadinanza, è uno dei motivi per i quali io non posso più rientrare in Iran. E quindi è importante rimarcare quanto il regime sfrutti la politica della repressione degli ostaggi o delle minacce in qualche modo velate che possono appunto condizionare il corso della sua sopravvivenza, perché in questo momento storico il regime ha molte difficoltà interne, non solo nella parte della popolazione.
Questo è un punto interessante sul quale vorrei tornare, non prima però di aver ricordato insieme a te quello che in parte già dicevi, cioè nel momento nel quale Cecilia Sala viene liberata dal carcere di Evin e torna in Italia, cosa della quale siamo naturalmente felicissimi. Dobbiamo ricordare che sono decine se non centinaia le ragazze che sono ancora dentro quel carcere, dentro altre carceri iraniane, solamente per aver protestato contro il regime.
Sì, e anche altre nazionalità, questo insomma, per questo dicevo che è importante ricordare il grande lavoro della diplomazia italiana, perché ci sono cittadini anche francesi, c'è una coppia francese che da quasi 2 anni che è in carcere e il paese però non riesce a negoziare per riportarli a casa. Quindi ci sono tantissime persone con tantissime storie diverse, ma con trattamenti diversi. Quindi nel momento in cui al regime della Repubblica Islamica serve effettivamente qualcuno, ecco, utilizza una di queste pedine. Però nelle stesse ore noi abbiamo a rischio impiccagione attiviste curde iraniane, quasi in fin di vita altre persone che hanno portato avanti il loro dissenso verso il regime di Ali Khamenei, però sono nel silenzio della stampa internazionale.
Ecco, a proposito della debolezza del regime, se ne accennavi poco fa, oggi la premio Nobel Shirin Ebadi, intervistata sulla stampa, dice esattamente questo, dice: potremmo essere alla vigilia di un grande cambiamento per l'Iran, indebolito naturalmente dal punto di vista geopolitico, viene da dire, dopo quello che è successo ad Hezbollah, tanto per dare un'idea, quello che è successo in Siria, ovviamente la vicenda di Gaza che assorbe molte energie del regime, e in una situazione di difficoltà economica e drammatica. Vedi anche tu questo?
Assolutamente sì, infatti prima ancora che ci fosse, insomma, arrivasse la notizia dell'incarcerazione di Cecilia Sala, c'è stato nel Gran Bazar di Teheran una protesta e manifestazione molto partecipata. E il Gran Bazar, ecco, è un luogo fondamentale di tutto il paese, perché lì ovviamente non è solo una questione ovviamente economica, ma anche politica, perché anche nel 1979, quando scoppiò la rivoluzione khomeinista, lì, il bazar si era mobilitato. Quindi ci sono continue proteste in realtà che noi vediamo ogni giorno, dai pensionati al corpo medici, agli insegnanti, quindi il popolo non è fermo, non è mai stato fermo, solo che ovviamente il regime non lo vuol far vedere, perché vuol far vedere che appunto è stabile, è forte, che ha ancora credibilità, soprattutto con quelli che sono i paesi alleati, ma per fortuna uno è venuto meno, la Siria, e soprattutto quell'apertura delle immagini che abbiamo visto del carcere siriano, con tutte le persone che uscivano, tantissimi iraniani hanno sperato che arrivasse presto anche quel giorno per l'Iran, che si liberasse della Repubblica Islamica Iraniana, perché appunto non è una questione di velo o una questione religiosa, è proprio una questione di vivere, perché è uno dei governi più corrotti che ci siano mai stati e hanno portato il paese al collasso economico, pensate che un paese che ha uno dei più grandi giacimenti di gas e petrolio ha problemi di elettricità, sì. Quindi tantissime fabbriche si sono dovute fermare proprio perché per mancanza di elettricità, ecco, quindi ci speriamo anche noi che una caduta simile a quella siriana capiti presto anche all'Iran.
E grazie per essere stata con noi a Pega Moshirpour, attivista, scrittrice iraniana, il suo libro La notte sopra Teheran per Garzanti. Ovviamente nell'arco della giornata torneremo a parlare della liberazione di Cecilia Sala, sarà ospite del nostro Alessandro Milan Mario Calabresi, che guida Cora Media e ha fondato Cora Media, per la quale Cecilia Sala scrive, fa un podcast quotidiano e che tornerà a fare prestissimo, immaginiamo. Grazie anche a Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione ci sono i podcast di 24 Mattino, la versione digitale la trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. I nostri contatti li conoscete, ci sono i canali social, Facebook, Instagram, X, e c'è anche l'email 24mattino@radio24.it se ci volete scrivere. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30, che vi ricordo sommessamente è venerdì.